tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
Ponte Radio,
uno spazio di collegamento tra radio auto-organizzate.
Ciao a tutte e tutti.
Buongiorno, benvenute e benvenuti a Ponte Radio. Il 2 maggio è l'una di questo venerdì soleggiato. Per Radio Eustachio è una sorta di novità. Infatti avremo una portata pazienza un attimino su alcune regolazioni, perché siamo in uno studio che noi chiamiamo Scialuppa. Cioè siamo fuori dagli studios normali di Radio Eustachio e siamo ospiti di un festival, il Fomento, che sono tre giorni organizzati di seminari e incontri e concerti e musica intorno al tema dell'anticapitalismo. E noi oggi trasmettiamo in diretta da questo festival e faremo una puntata incentrata sul riarmo e sull'industria bellica.
Salutiamo quindi tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici da tutta Italia che ci ascoltano sia in FM che in web. E
salutiamo le radio che fanno parte di questo progetto di radio condivise, che sono Radio Wombat di Firenze, Radio Blackout di Torino, Radio Onda Rossa di Roma, Radio Quar, che è una radio che non ha un luogo specifico ma è diffusa, Radio Spore da Bologna e Radio Neanderthal da Napoli.
Un particolare saluto va a chi non ha la possibilità di stare in uno spazio aperti come noi oggi, quindi a tutti i reclusi. E ricordiamo intanto i nostri contatti, che oggi avranno il solo strumento della mail, perché appunto siamo in gita, e quindi ricordiamo la nostra mail a chi volesse scrivere in diretta: eustachio@posta.indivia.net.
Oggi, come primo argomento, affronteremo la questione del rigassificatore di Ravenna, leggendo un opuscolo che è stato scritto dal collettivo Piccoli Fuochi Vagabondi di Forlì, che si intitola Europa, guerra e nocività, l'approvvigionamento di gas tra politiche energetico-economiche, estrattivismo, danni ecologici e legami con la guerra. Insomma, già solo il sottotitolo di questo opuscolo ci fa capire un po' come, anche rispetto alle altre puntate di Ponte Radio, ultime come quella sull'automotive di Blackout, tutti gli aspetti della vita ormai si intersecano e si collegano con la guerra. Poi, in secondo luogo, leggeremo l'opuscolo scritto dal collettivo Sumud di Venezia, che si intitola O la guerra o la vita, breve dossier sullo stabilimento della Leonardo S.p.A. a Tessera, nel comune di Venezia. Infine, per dare un po' di voce anche alle mobilitazioni reali che vengono fatte per fortuna in Nord Italia per il momento, ci collegheremo con una compagnia di Torino per sentire come è andato il presidio alla Collins Aerospace a Lusenna San Giovanni. E infine ci collegheremo con un sindacalista dell'USB per avere qualche notizia rispetto a Montichiari.
Sì, un resoconto su quel che è successo e sta succedendo all'aeroporto civile di Montichiari, dove gli operai vengono vengono affidati dei compiti che sarebbero, diciamo, militari.
Quindi ci ascoltiamo il pezzo e poi ci accingeremo a leggere l'opuscolo che ci viene dato dai compagni di Forlì.
Non si creda che quando si parla di comparto bellico si faccia riferimento solo a munizioni, esplosivi, carri armati e veicoli corazzati. La guerra moderna necessita anche di droni, data center per l'immagazzinamento e l'elaborazione dei dati, nanotecnologie e scienze dei materiali, intelligenza artificiale, software, sistemi digitali e informatici, microchip, tecnologie spaziali e geosatellitari, cyber security, eccetera. Tutte le tecnologie la cui produzione necessita altissimi costi economici ed energetici, oltre che l'esigenza di assicurarsi terre rare e minerali senza i quali non è possibile produrli, in pratica si fa la guerra per accaparrarsi le risorse per fare la guerra in un ciclo senza fine. Difatti, il Libro Bianco sulla difesa europea prevede di accelerare la trasformazione della difesa attraverso innovazioni dirompenti come l'IA e la tecnologia quantistica. La nostra unica salvezza è fare fronte comune contro i progetti dei governi e delle compagnie private che sia un rigassificatore, un impianto nucleare, una legge repressiva, come l'idea di trascinarci in una guerra che potenzialmente può annientarci. We'll be right back.
Dopo un iter approvativo accelerato, venerdì 28 febbraio 2025 è arrivata a Ravenna l'enorme nave BV Singapore di Snam, lunga quasi 300 metri e alta 44, che fungerà da rigassificatore offshore. Ancorata a un basamento a circa 8,5 km dalla costa di Punta Marina, a Ravenna, in corrispondenza di un'esistente piattaforma che veniva utilizzata per ricevere le navi petroliere, vi rimarrà per almeno 25 anni. Per difenderla dalle mareggiate sarà costruita anche una diga frangiflutti di cemento lunga 880 metri, larga 22 e alta 6,5, ad est del rigassificatore. L'autorità portuale di Ravenna si è incaricata di dare attuazione a quest'ultima struttura per 216 milioni di euro. Ad aggiudicarsi la commessa per la realizzazione della diga è la società ingegneristica BTP Infrastrutture. Si calcola che ci vorrà almeno un anno e mezzo due per completare questa diga. Questo significa che nei primi due anni di attività, in caso di condizioni avverse, sarà necessario disormeggiare la BV Singapore dalla piattaforma. A Punta Marina Terme è prevista la costruzione di una centrale di decompressione, denominata PDE WOB, per rendere idoneo il gas all'immissione nella rete nazionale. L'investimento complessivo di Snam per questo progetto equivale a 1 miliardo di euro, di cui circa la metà per l'acquisto della nave rigassificatrice, da parte della controllata Snam FSRU Italia SRL. Snam ha poi incaricato Saipem, società controllata da Eni e Cassa Depositi Prestiti, ed altre ditte, di cui parleremo in seguito, di realizzare materialmente l'impianto. Assieme al terminal di Piombino, Livorno, Panigaglia e Portoviro, che stanno rispettivamente alla Spezia e Rovigo, e a quelli in un progetto al sud per accorciare le rotte marine, a Porto Empedocle ad Agrigento e Gioia Tauro a Reggio Calabria, il rigassificatore di Ravenna servirà ad accogliere e riportare allo stato gassoso il gas naturale liquefatto, che arriva dall'altra parte del mondo, di provenienza principalmente statunitense, ma anche da Algeria, Qatar e in misura minore da Egitto, Mozambico e Congo, paesi con governi autoritari di cui l'Italia ha forti legami di collaborazione industriali e militari e ai quali vendiamo armi e navi da guerra.
Due parole sulla linea adriatica a questo punto sono d'obbligo. La posa dei gasdotti di questa linea, che dovrebbe essere completata integralmente per la fine del 2027, interessa anche il territorio romagnolo con la direttrice Sestino-Minerbio, sia in Appennino che in pianura. Una zona a forte rischio sismico di terremoti e idrogeologico, frane e alluvioni. La posa dei tubi prevede trivellazioni, tunnel e l'attraversamento di diversi corsi fluviali. La direttrice Sestino-Minerbio è la prima che sarà realizzata ed è divisa in 5 lotti, tutti già appaltati da Snam. la ditta che si è aggiudicata la commessa per i lavori di uno dei tratti romagnoli più critici, quello che interseca con la superstrada E45, i monti e il corso del fiume Savio. È la SICIM di Busseto. Con l'entrata in funzione del rigassificatore di Ravenna, anche il GNL rigassificato dall'impianto ravennato verrà convogliato nella linea adriatica, fino a raggiungere la stazione di stoccaggio SNAM di Minerbio, nel bolognese, terminal dei flussi in arrivo dall'Africa e dall'Azerbaijan, e vero e proprio deposito nazionale italiano del gas e tra i più importanti d'Europa. A Minerbio arriva, per esempio, il gas africano dopo una corsa di 2200 km, per mezzo del gasdotto Transmed, altrimenti noto come linea Enrico Mattei, che dal Sahara algerino arriva fino al punto di ingresso sulla rete nazionale, a Mazara del Vallo in Sicilia e da qui dritto a Minerbio. A questo gasdotto dovrebbe collegarsi quello transsahariano in cantiere nel 2030, di oltre 4000 km. Che dalle ricche riserve di Warri in Nigeria, passando per lo stato del Niger, dovrebbe arrivare fino alla città di Nasni Rmel in Algeria e da lì attraverso le coste mediterranee e l'Italia, verso il mercato europeo. Un piano di saccheggio delle fonti energetiche africane, circa 30 miliardi di metri cubi l'anno, che causerà la rovina e lo sfollamento dei villaggi e creerà le premesse per ulteriori migrazioni climatiche, mascherato da piano per lo sviluppo.
Bisogna sapere che i flussi del gas che dall'estero arrivano in Italia lo fanno da 7 punti di ingresso diversi, in corrispondenza dei gasdotti e dei rigassificatori. La quota di ingresso a Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, da dove arrivava la totalità del gas russo tramite il TAG, Trans Austria Gas, passando attraverso Ucraina, Slovacchia e Austria, si è quasi azzerato dopo il conflitto russo-ucraino, anche se nel 2024 ha avuto per la prima volta dall'invasione russa un aumento del 97,1%, prova forse di trame sottotraccia del governo italiano o di Eni con il paese di Putin.
È importante da mettere in evidenza come gli impianti di trattamento e rigassificazione del GNL rispondano a quelle che di fatto sono logiche di guerra e sono considerati strategici proprio a partire dallo scenario geopolitico sorto col conflitto russo-ucraino. Questo conflitto non ha prodotto solo un profitto a Putin con l'assorbimento delle regioni minerarie dell'Ucraina orientale, che molto probabilmente non saranno restituite nemmeno laddove si arriverà a un accordo, ma anche agli Stati Uniti e non solamente per il famoso accordo sulle terre rare ucraine in cambio degli aiuti militari. Non si è rilevato abbastanza come la guerra in Ucraina, oltre che una battaglia per l'influenza politica tra le potenze imperialiste, sia anche stata una lotta per il gas naturale e come le politiche energetiche dei paesi europei ne siano uscite ridisegnate. Dopo la riduzione dei flussi di gas russo per mezzo delle sanzioni e del sabotaggio ucraino del Nord Stream, gli Stati Uniti sono riusciti ad imporsi come primo paese fornitore di GNL all'Europa, attraverso appositi accordi commerciali che hanno sfruttato il conflitto in corso. L'Unione Europea, prima della guerra in Ucraina, era dipendente per il 45% del gas russo. Già il 25 marzo del 2022, un mese dopo l'inizio del conflitto, Joe Biden e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, UE e USA siglavano un accordo per la fornitura di 15 miliardi di metri cubi di gas liquefatto americano nel 2022 e 50 miliardi di metri cubi all'anno almeno fino al 2030 con la creazione della US-UE Energy Security Task Force, accordo a cui hanno fatto seguito decine di nuovi contratti. Nel 2023 l'Unione Europea ha importato oltre 120 miliardi di metri cubi di GNL e gli Stati Uniti sono stati il principale fornitore coprendo quasi il 50% della domanda della trentina di rigassificatori sparsi per l'Europa. In tutto il mondo ce ne sono circa un'ottantina. Francia, Spagna, Norvegia, Germania, Regno Unito, Grecia e Italia sono i paesi che stanno puntando maggiormente sullo sviluppo dei terminal per la rigassificazione e che hanno in programma di realizzarne di nuovi. Sebbene gli Stati Uniti esportino il loro GNL anche in altri luoghi, come per esempio il Canada e il Giappone, attualmente forniscono all'Europa quasi il 50% della loro produzione di GNL, proveniente soprattutto dal Texas, il più grande produttore di gas e di petrolio degli USA. Al confine tra Texas e Louisiana si trovano la maggior parte dei terminal di liquefazione per l'export del GNL: Sabine Pass, Cameron LNG, Calcasieu Pass e Freeport LNG. Per l'UE l'acquisto di GNL americano ha un costo quasi doppio rispetto all'acquisto di gas russo. I costi maggiori, del doppio o del triplo, dipendono dalla tecnica del fracking e della successiva liquefazione, che per il produttore ha spese di estrazione, di lavorazione e di trasporto molto più alte. Anche la costruzione dei rigassificatori per convertire il GNL in gas hanno costi di realizzazione e di gestione così ingenti da incidere notevolmente sul prezzo finale, tanto che l'impianto gemello di quello di Ravenna, la nave rigassificatrice Golar Tundra Italis LNG, che secondo programma avrebbe dovuto essere spostata da Piombino a Vado Ligure, a Savona, a fine del 2025, potrebbe restare in terra toscana o addirittura raggiungere Ravenna raddoppiando il numero di rigassificatori presenti. Ciò per gli alti costi di realizzazione delle strutture di adeguamento e allacciamento alla rete nazionale, che renderebbero economicamente insostenibile l'intero progetto, almeno stando a quanto dichiarato dall'ARERA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che delibera sui piani di sviluppo delle reti di trasporto del gas. Quanto detto finora dimostra comunque l'enorme massa di quattrini che gli Stati Uniti, soppiantando le compagnie russe, hanno ricavato e stanno ancora ricavando dalla vendita del GNL, sfruttando la guerra ucraina. Per quanto riguarda l'Italia, l'obiettivo dichiarato, ribadito a marzo 2025 dal ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, durante il Key Energy Transit Expo di Rimini, è quello di raggiungere almeno il 50% degli approvvigionamenti totali di gas italiano tramite il GNL. Con l'entrata a pieno regime dell'impianto di Ravenna, la capacità complessiva di rigassificazione italiana sarà a 28 miliardi di metri cubi, equivalenti ai volumi che venivano importati nel 2021 dalla Russia col TAG. Per l'impianto di Ravenna si parla di una capacità di trattamento di 5 miliardi di metri cubi l'anno di GNL, il che si traduce nel soddisfacimento dell'8% dell'intero approvvigionamento italiano di gas. Solo nel 2023 le importazioni di GNL da parte dell'Italia sono aumentate del 13%, mentre il consumo nazionale di gas naturale scendeva del 10%. L'arrivo del rigassificatore a Ravenna è quindi strettamente legato agli scenari bellici internazionali.
A questo punto dobbiamo fare un passo indietro e dallo scenario internazionale tornare un attimo alla dimensione locale. Perché si è scelta proprio Ravenna per l'impianto di rigassificazione? Ravenna è stata individuata come zona idonea per la sua posizione di porto sul mare Adriatico, in un territorio come quello dell'Emilia-Romagna ricco di collegamenti marittimi, viari, ferroviari e infrastrutturali, sia perché da tempo sono presenti in loco alcuni progetti che fanno della città un centro nevralgico della produzione di energia a livello nazionale e non solo. La città, col suo porto, che rientra in uno dei 5 corridoi di trasporto transeuropei TEN-T, è un importante snodo della logistica per i mercati non solo italiani. La città è attraversata da un'importante arteria come la SS16 Adriatica ed è collegata al sistema autostradale tramite la tangenziale che la connette alla 14 Bologna-Taranto. Quest'ultima è una delle direttive principali italiane. Il Ministero dei trasporti, insieme a Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Società Autostrade, ha approvato l'ampliamento del sistema autostradale tangenziale bolognese, il cosiddetto passante di Bologna, che passerà così dalle attuali 12 ad un totale di 18 corsie. Da Ravenna dovrebbe passare anche l'autostrada E55, nuova Romea Commerciale, Orte Mestre, di cui si parla da tempo, per sostituire l'attuale statale Romea, e che si andrebbe a collegare alla superstrada Tiberina E45 e all'asse viario dai Lidi Ferraresi fino a Ferrara e poi nel Modenese, il progetto dell'autostrada Cispadana, collegandosi all'A22, autostrada del Brennero. Queste arterie viarie, assieme a quelle ferroviarie e alle aree produttive considerate strategiche, saranno ricomprese in quella che viene indicata come zona logistica semplificata dell'Emilia-Romagna. Un progetto economico istituzionale finanziato coi fondi del PNRR, approvato dall'Assemblea regionale il 2 febbraio 2022 e da un decreto dell'11 ottobre 2024 dal governo Meloni, che vede il porto di Ravenna come baricentro dell'intera rete. L'obiettivo è quello di mettere in comunicazione il sistema di trasporto merci dalla regione attraverso lo sviluppo delle infrastrutture esistenti e quelle di prossima realizzazione, agevolando così gli interessi e gli appetiti imprenditoriali. Con un'estensione di circa 4.500 ettari, la ZLS connetterà il porto a Ravennate con gli 11 nodi intermodali da Ravenna a Piacenza e le 25 aree produttive delle 9 province della regione, che potranno godere di un sistema fiscale agevolato, incentivi economici e semplificazioni amministrative. Inoltre, il porto della città, attraverso la tratta di navigazione sottocosta che da Porto Garibaldi arriva a Ravenna, è considerato il terminal fluvio marittimo sud del sistema delle idrovie padano-venete.
Anche nella non troppo lontana Pesaro dovrebbe sorgere un impianto per la liquefazione e distribuzione di GNL da 50 milioni di euro e con una capacità di 146.000 tonnellate l'anno nell'area della Fox Petroli, nel quartiere Tombaccia, a due passi da case e scuole. Anche questo progetto, che ha ricevuto la via positiva del Ministero dell'Ambiente a gennaio 2025, sebbene l'insediamento sia previsto in una zona alluvionale del fiume Foglia, classificata a massimo rischio idraulico, è prevista dai fondi del PNRR. Impianti di questo tipo generano ossidi di azoto, particolato e sostanze volatili durante le operazioni di raffreddamento del gas. A Pesaro, inoltre, più di 60 residenti sono stati colpiti dagli espropri legati al metanodotto SNAM, previsto per collegare la rete gas all'impianto della Fox Petroli. Dato che non ci si fa mancare niente, le coste ravennati, così come quelle riminesi, sono gravate dai progetti per la realizzazione dei più grandi parchi eolici offshore d'Italia. Che Ravenna sia una città strategica nei piani energetici italiani ed europei è confermato dalle parole di Stefano Venier, amministratore delegato di Snam. Ravenna è un approdo ideale, non solo perché ospita sul suo territorio un distretto industriale di eccellenza specializzato nel settore energetico, ma anche per la sua posizione strategica capace di attrarre flussi di gas in arrivo dall'area del Mediterraneo orientale e non solo.
Parole sul piano Mattei, il cosiddetto piano Mattei per l'Africa e il Mediterraneo, che sulle orme del precedente governo di Mario Draghi prevede di far diventare la penisola italiana un grande hub energetico per mezzo dei flussi di gas in arrivo dall'Africa e dalla regione transcaucasica. Dopo gli accordi già stretti da Eni in Algeria, Congo, Nigeria, Egitto, Libia ed Etiopia alla presenza di Giorgia Meloni o di esponenti del suo governo che prevedono l'estrazione dai giacimenti locali di gas da parte della società italiana e il successivo acquisto delle forniture di gas in cambio della promessa da parte dei governi africani di impedire la partenza di migranti verso l'Italia. Gli accordi con l'Azerbaigian sono infatti centrali per il piano Mattei. Quindi un altro paese che ambisce a diventare hub energetico dell'intero Mediterraneo è l'Egitto. Anche qui gli aspetti energetici sono collegati con quelli militari. A giugno 2022 la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha firmato un memorandum d'intesa tra Egitto e Unione Europea e Israele per agevolare l'aumento delle esportazioni di GNL verso l'Europa. Il gas israeliano arriva in Egitto tramite un gasdotto che lo collega ad Israele, il gasdotto Ashkelon. Guarda caso, anche l'italiana Snam, che ne è diventata socia nel 2021 con il 25% delle quote. In Egitto il gas israeliano viene successivamente liquefatto nei due impianti esistenti e poi trasportato via mare. Ma in conseguenza degli attacchi degli Houthi yemeniti ai convogli marittimi legato al massacro in corso a Gaza dall'ottobre 2023, il numero di metaniere GNL transitanti per il Mar Rosso era drasticamente diminuito. Le operazioni militari nel Mediterraneo da parte dei paesi della NATO sono diventate perciò determinanti per i mercati occidentali. Tornando ad Eni, Dal 2015 la società italiana estrae gas dal giacimento di Zohr, in acque egiziane, e nel 2018 ha scoperto l'ancor più grande giacimento di Noor, nell'area di mare di fronte al Sinai del Nord. Ad ottobre 2023, assieme alla israeliana Ratio Petroleum ed altre compagnie energetiche, si è aggiudicata anche diverse licenze dal governo israeliano per l'esportazione di giacimenti nelle aree marine di fronte alla striscia di Gaza, che appartengono di fatto alla Palestina. Le licenze di esportazione hanno durata di 3 anni. Le licenze di esplorazione hanno durata di 3 anni, ma possono essere estese fino a 7 anni. Quando dalla fase di esplorazione si passerà a quella estrattiva, Eni potrà guadagnare dalla vendita di gas rubato alle popolazioni palestinesi, mentre Israele guadagnerà delle royalties pagate da Eni per estrarre.
In questo quadro il vero problema è la domanda di energia, che cresce sempre di più invece di diminuire, come sarebbe necessario. I presupposti stessi del sistema capitalista si basano su un'iperbole di crescita infinita a livello economico, industriale e tecnologico, cementificazione, produzione industriale di massa, spesso di merce, di veloce deperimento, hanno un impatto energetico e quindi ecologico devastante, solo per citare alcuni dei molteplici aspetti che rendono impossibile in un mondo così organizzato un decremento del fabbisogno globale. Ma ora la domanda di energia sta crescendo a 2 ritmi vertiginoso. In un mondo mai visto prima, con gli investimenti pubblici e privati che si stanno concentrando in produzioni energivore come il comparto high-tech, il digitale, la robotica, i data center, l'automazione, la domotica, l'industria militare e l'aerospaziale. Come possiamo tutti vedere, i governi occidentali sono in piena crisi di legittimità in questo momento storico e in uno scenario del genere anche le scelte in materia energetica dei governi, come l'acquisto a prezzo maggiorato del GNL statunitense, potrebbero essere suscettibili di contestazione perché giudicate responsabili degli aumenti di prezzi e bollette. Questa possibilità è stata attentamente vagliata dal governo. Nel decreto legge sicurezza, ma sarebbe più consono chiamarlo decreto repressione, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 aprile 2025 e che ha assorbito il DDL ex 1660, oltre alle maggiori tutele e poteri per le forze di polizia e i servizi segreti e una repressione sfrenata contro chi protesta, per esempio inasprendo il reato per il blocco stradale, è stata prevista un'apposita aggravante per i reati commessi partecipando alle mobilitazioni contro infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi, come possono essere appunto il TAV, il ponte sullo stretto, impianti energetici come i rigassificatori, gli impianti per il trattamento di GNL e i gasdotti, ma anche le centrali nucleari. Non sarà un caso se a Marina di Ravenna, il 29 novembre 2024, il prefetto ha tenuto un'esercitazione con tanto di carabinieri, polizia, guardia di finanza, reparto operativo aeronavale, capitaneria di porto, vigili del fuoco e 118, insomma ci stavano tutti, all'interno e all'esterno degli impianti di ENI, per testare la risposta ad un fantomatico rischio di attacco da parte di manifestanti ambientalisti che rompevano nello stabilimento per prendere in ostaggio i dipendenti ENI. Un'esercitazione eseguita in maniera identica a Gela il 6 novembre. Lo scenario, spiegava il comunicato della prefettura di Ravenna, era quello di una manifestazione pacifica nel corso della quale subentra una frangia di infiltrati ostili che, eludendo la vigilanza privata, hanno fatto eruzione nel centro direzionale. Alcuni si sono arrampicati su un traliccio, affliggendo striscioni e rifiutandosi di scendere. Altri invece si sono barricati all'interno di una palazzina dove hanno preso in ostaggio alcuni dipendenti per sabotare gli impianti. Ovviamente i buoni alla fine sono riusciti a catturare i cattivi.
Sono un affare, ma anche un consumo. La produzione di carri armati, cacciabombardieri, droni, fregate, eccetera, è affamatissima di energia. Le industrie del comparto bellico si stanno attrezzando per soddisfare la crescente domanda di carri armati, jet, missili, munizioni, droni, eccetera. Gli investitori internazionali corrono a comprare i titoli azionari delle maggiori industrie belliche europee che stanno balzando alle stelle. Le tedesche Rheinmetall, ThyssenKrupp, Marine System e Ensold, le francesi Thales, Safran, Dassault, Airbus, Naval Group, la franco-tedesca KNDS, le italiane Leonardo, Fincantieri, Iveco, Avio, la svedese Saab, le britanniche Bae System e Rolls-Royce. Queste aziende stanno scommettendo sulla guerra e stanno facendo soldi a palate. Se questi sono gli orizzonti, capiamo bene il perché del riarmo europeo, nella chiave della competizione intercapitalistica per il dominio dei mercati e la spartizione delle risorse, in un quadro che ha visto mutare gli assetti geopolitici globali. Si cerca di abituare l'opinione pubblica al fatto compiuto, e cioè che in guerra ci siamo già, anche se i missili ancora non esplodono sulle nostre case. E mentre gli stati europei, dai paesi scandinavi alla Francia, forniscono ai loro cittadini i dépliant con le informazioni su cosa fare in caso di conflitto o guerra nucleare, e molte nazioni stanno pensando di accrescere il numero dei loro riservisti e di ricorrere nuovamente alla leva militare, già si sta affermando l'idea che anche le aziende in crisi, specie nel settore dell'auto, debbano essere riconvertite alla produzione bellica. Non sarebbe certo la prima volta che l'industria civile si presta alle esigenze militari. A Bolzano, nel 1939, l'allora stabilimento Fiat si convertì alla produzione di autocarri militari, e non è l'unico caso. A 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, i nomi sono sempre quelli: famiglia Agnelli, Stellantis, Volkswagen, ThyssenKrupp. Le riconversioni verranno giustificate, è la facile previsione, con il pretesto di impedire la chiusura di stabilimenti e la perdita di posti di lavoro. We'll be right back.
Ecco, quindi abbiamo letto alcuni estratti dall'opuscolo Europa, guerra, nocività, scritto dal collettivo di Forlì, Piccoli Fuochi Vagabondi. Sappiamo che magari è stato un ascolto un po' impegnativo perché è pieno di dati, numeri, però invitiamo caldamente alla lettura integrale di questo testo perché è molto interessante, fa capire, diciamo, quali sono le arterie del gas europeo, ma non solo, perché appunto uno di questi gasdotti parte dalla Nigeria, attraversa l'Algeria e arriva in Sicilia per poi arrivare in Europa. E ci sembrava importante condividere questo opuscolo appunto in questo Ponte Radio, che appunto è un programma di radio condivise tra 7 radio indipendenti italiane, perché nonostante oggi fosse il nostro giorno di tema libero, abbiamo deciso di continuare un po' la linea del tema della guerra anche con un altro argomento, che è appunto quello del gas e dell'energia. Perché, come si sa dall'inizio dei tempi, le guerre spesso vengono fatte per accaparrarsi le materie o i fondi, i giacimenti energetici del mondo, e spesso i conflitti stessi vengono in secondo piano da un punto di vista culturale o imperialista, tanto che, come si è visto adesso in Europa, se da una parte si inizia a parlare un po' di più di genocidio anche nell'informazione mainstream, comunque l'Italia ha un rapporto con Israele di totale appoggio, anche perché, come abbiamo letto in questo opuscolo, ci sono dei rapporti commerciali energetici, perché il gas che dovrebbe arrivare dall'Egitto comunque arriva prima da Israele. Un'altra cosa interessante che si legge dalle righe di questo opuscolo, Europa, guerra, nocività, è appunto il fatto che dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, praticamente l'Europa ha smesso di comprare il gas dalla Russia per iniziare a comprarlo dagli Stati Uniti. Quindi è interessante notare come in questo momento praticamente gli Stati Uniti stiano esportando armi e pure gas ad un prezzo maggiorato, che quindi poi grava sulle tasche di chi deve pagare la bolletta. E intanto si sta arricchendo enormemente, quindi abbiamo da una parte un Trump che parla di protezionismo e dall'altra invece che punta all'esportazione per arricchire ancora di più gli Stati Uniti. E quindi siamo a venerdì 2 maggio, sono le 13.56, stiamo trasmettendo da Radio Stacchio con la nostra radio scialuppa, siamo all'aperto, siamo appunto in un contesto un po' di convivialità in questo festival con vari contenuti e laboratori, dibattiti e musica. Quindi mentre cercheremo di collegarci con una compagna da Torino che adesso ci darà un attimo un quadro di come è andato il presidio all'Aerospace,
alla Collins Aerospace,
a Luserna San Giovanni, che è stato il 24 aprile, vi facciamo ascoltare un pezzo.
Sì.
E torniamo alla puntata di Ponte Radio, il 2 maggio, sono le 14.02 e abbiamo in collegamento una compagna da Torino. Ciao.
Ciao, ciao a tutte e tutti gli ascoltatori.
Ciao. E niente, volevo anche chiederti magari un resoconto del presidio di settimana scorsa, del 24 aprile, fuori dalla Collins Aerospace.
Sì, volentieri. Allora, questo presidio si è tenuto all'interno di una più ampia serie di iniziative per il 25 aprile organizzate da Alpi Libere. E nello specifico il 24 aprile si è deciso di fare questo presidio davanti a una delle principali aziende dell'aerospace piemontese, diciamo, e torinese, perché in realtà ha una sede, lo dirò tra poco, anche a Torino, che è appunto la Collins Aerospace, che ha di fatto acquisito Microtecnica, che è una fabbrica storica di Torino nata nel 1929, che si occupa di meccanica di precisione, che dagli anni 60 si è convertita, diciamo, all'aerospazio, che in questo momento è un po' il volano dell'economia piemontese, su cui stanno puntando appunto grandi attori statali e privati. Naturalmente i nomi più sentiti sono quelli di Leonardo, Tails, Avio, però Collins è assolutamente una delle aziende principali, e quindi si è deciso di fare questo presidio davanti alla sede, che si trova sull'unica, diciamo, strada provinciale che entra nella Valpellice, a Luserna San Giovanni, che passa proprio di fronte alla sede dell'azienda, per cui in una settantina di persone ci si è ritrovati lì davanti. C'era un discreto dispiegamento di camionette, forze dell'ordine, ma si è riusciti a prendere gli striscioni, a fare una serie di interventi, e si è deciso anche di bloccare a singhiozzo la strada, quindi senza creare proprio un tappo, ma in più occasioni, diciamo, fermando temporaneamente il traffico e distribuendo volantini e facendo interventi al megafono, raccogliendo così anche una discreta, diciamo, un discreto interesse da parte di chi stava passando, e dando grossa visibilità al presidio che si stava tenendo. E visto che c'erano numeri sufficienti, si è deciso di poi partire in corteo, bloccando quindi la strada e muovendosi insieme verso il centro di Luserna San Giovanni. Siamo arrivati fino nella piazza centrale del paese, dove ci sono stati un'altra serie di interventi, e durante il corteo si sono intonati diversi cori, e ci sono stati anche interventi, e c'è stata una buona risposta da parte delle persone che si trovavano intorno alla strada e anche dai balconi delle case, che hanno mostrato, insomma, interesse rispetto a quello che stava accadendo. Il concetto è che appunto la guerra parte da qui, parte dai luoghi in cui viviamo, e quindi è da qui che possiamo sabotarla e possiamo incepparla. E, come dicevo, la Microtecnica, che oggi fa parte di Collins Aerospace, ha tre siti produttivi: uno a Luserna, che è quello dove siamo stati il 24 aprile, un altro, il principale, a Torino, e poi un altro a Brugherio, diciamo in Monza e Brianza, più recente. La sede di Torino conta 450 dipendenti circa, si trova nella zona di San Salvario, e mentre quella di Luserna è più piccolina, conta circa una novantina di dipendenti. E la cosa significativa è stata che, avendo chiamato il presidio, è possibile che una parte della produzione nella sede di Luserna sia stata fermata, perché il viavai di persone presenti all'interno dell'azienda sembrava molto ridotto rispetto al solito, e quindi è possibile che appunto si siano lasciati a casa dei lavoratori proprio per il presidio chiamato, e quindi il fatto di aver comunque bloccato una parte della produzione è già un buon risultato, che è un po' quello che già era avvenuto l'anno scorso invece con il corteo che c'era stato a Lecco, con la Tocchi Munizioni, che nella giornata del corteo aveva tenuto chiuso la produzione. Quindi il fatto di diciamo, avere questi momenti di lotta di fronte alle sedi produttive ha comunque una sua valenza anche di danno economico, oltre che di visibilità e quindi di cattiva pubblicità, naturalmente, perché per precauzione spesso i dirigenti decidono appunto di tenere chiusa la produzione. Non so se avevate delle domande specifiche sulla Collins. Comunque di fatto è appunto un'azienda che si occupa di sistemi di comando volo, e software di comando motore fondamentalmente, ed è un'azienda considerata comunque strategica dallo Stato italiano. Infatti un paio di anni fa si era fatta avanti, adesso questa azienda Collins è parte di una multinazionale statunitense, RTX, e un paio di anni fa si era fatta avanti la Safran, multinazionale francese, una sorta di, diciamo, film meccanica francese, che voleva acquistare in blocco tutto un settore della Collins, e il governo aveva posto il Golden Power, quindi con, diciamo, il pretesto che non c'erano garanzie sul mantenimento dei posti di lavoro, ma di fatto perché questa azienda è considerata di interesse strategico nazionale fondamentalmente. Quindi è piuttosto rilevante, per naturalmente ancora una volta si vede bene il connubio, diciamo, intrinseco tra civile e militare, che è del tutto inestricabile, perché molti dei clienti di Collins sono appunto del tutto inseriti all'interno del comparto della difesa. Pensiamo a Leonardo piuttosto che Bombardier, Eurofighter, Airbus, sono tutti clienti diretti della Collins.
Questo è un buon, ti ringrazio intanto del resoconto, perché questo si inserisce in una serie di tasselli di lotta contro il riarmo, che partono ancora da un anno fa col blocco del porto di Genova, e poi anche con un blocco a Lecco di fronte alla Fiocchi, e quindi
sì, diciamo che nel corso dell'ultimo anno, scusa ti interrompo, nel corso dell'ultimo anno, cioè, credo che si siano dati vari momenti appunto di lotta in città diverse, tutte con lo stesso presupposto, ovvero dare attenzione alla materialità della guerra e al fatto che come dire, il mondo guerra riguarda sia il fronte della guerra militare, della guerra guerreggiata, ma riguarda anche il fronte interno in tanti ambiti, e sicuramente la produzione bellica, così come la logistica bellica, hanno, diciamo, conservano i due aspetti del fatto di essere un tassello della guerra combattuta, che si combatte e devasta l'Ucraina, piuttosto che il genocidio a Gaza, e al contempo la guerra anche di classe interna qui nelle nostre città. E oltre a Lecco c'era stata anche un'importante giornata di lotta a Tessera, nella zona di Venezia, in cui si era bloccata per qualche ora la strada di accesso alla Leonardo, e insomma anche quello era stato un momento molto significativo di lotta a una grande azienda bellica nostrana. E quindi diciamo, il presidio della Collins si inserisce, diciamo, in continuità con queste espressioni di lotta concreta che, insomma, per molti moltiplichino.
Ed è importante anche tenere un po' una continuità con questa lotta, e infatti volevo ci terremo aggiornati, insomma, sulle prossime iniziative. Rimarremo
assolutamente,
esatto, e rimarremo un po' in contatto, e cercheremo di tenere aggiornati anche via radio un po' sulla lotta contro il riarmo a partire da qui, cioè la guerra a partire dalle zone che abitiamo. Intanto noi ti ringraziamo, a meno che non avevi da aggiungere altro.
No, hai detto già bene tu, ci terremo in contatto e speriamo di avere appunto delle future iniziative di cui continuare a parlare in radio. Sicuramente l'opposizione alla guerra è solo all'inizio, anche perché dobbiamo mettere in campo, come dire, una presenza che sia effettivamente efficace per riuscire a mettere i bastoni tra le ruote ai piani di chi governa, che evidentemente vanno in un senso ben preciso.
Esatto.
Esatto.
Noi ti ringraziamo tantissimo e ti salutiamo e ci sentiamo prossimamente. Un abbraccio.
Grazie a voi e buon Ponte Radio. Ciao.
Grazie, ciao.
Ciao.
E riprendiamo la scaletta del Ponte Radio di oggi, dopo il contributo della compagna da Torino che ci riferiva un po' del resoconto del presidio alla Collins Aerospace della settimana scorsa, la quale ha accennato anche a un blocco stradale avvenuto fuori da Tessera, uno stabilimento della Leonardo a Venezia. E cogliamo proprio questo punto qua per affrontare il tema di Tessera, che in realtà deriva da un opuscolo che si chiama O la guerra o la vita, breve dossier sullo stabilimento della Leonardo S.p.A. a Tessera nel comune di Venezia, scritto da compagni del collettivo Sumud dell'Università di Venezia.
Sì. E come abbiamo detto, sul dossier O la guerra o la vita, che è stato scritto appunto sto dossier sullo stabilimento di Tessera. Che cos'è lo stabilimento di Tessera? È di proprietà della Leonardo S.p.A. ed è un luogo, appunto, uno stabilimento in cui si assemblano e si fanno prove e manutenzione di elicotteri da guerra NH90. Quindi in questo caso non si può parlare neanche tanto di un dual use o qualsiasi come si vuole chiamare. Qui è specificatamente si partorisce guerra direttamente. Diciamo che il progetto, la produzione di questi elicotteri è dovuta ad un programma europeo capeggiato da NH Industries, che ecco in questo caso è una joint venture che raggruppa in sé Airbus Helicopter, Leonardo e GKN Fokker, che sono tre aziende che non si occupano solo di questo. Nello specifico, appunto, sì, è una principale per la consegna e la manutenzione dei mezzi. Si tratta di un'area di 24.000 chilometri in cui lavorano poco meno di 500 persone e in cui viene condiviso lo spazio anche con la russa Superjet International. Abbiamo parlato di NH Industries, che sta per NATO Helicopter. All'interno di questa joint venture ci stanno alcune aziende che lavorano tra Germania, Italia, Francia, Paesi Bassi. In particolare Airbus Helicopter, che si occupa un po' più dei sistemi elettrici e di volo, e nella sua filiale tedesca fornisce sistemi di comunicazione e carburazione, è appunto un'azienda francese che è nata negli anni 60 e produce velivoli ad uso sia civili che militari. È molto attiva anche nella cybersicurezza e in prima fila nello sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa. Per quanto invece riguarda GKN e Fokker, Fokker è un'azienda olandese che è stata acquistata da GKN nel 2015. Diciamo che loro si occupano un po' più dell'infrastruttura fisica dell'elicottero. L'assemblaggio invece è destinato a Leonardo, che conosciamo bene. Infatti in questo stabilimento non solo si fa manutenzione per aumentare la longevità degli aerei, ma diciamo che ci si occupa anche aggiornamento tecnologico di questi elicotteri NK90. Infatti sono i primi elicotteri ad utilizzare il sistema fly-by-wire, che sostituisce un po' i tradizionali comandi di volo con un sistema di comando elettronico digitale.
E è interessante notare come facciano passare anche un po' come se fosse una cosa green, no? Il recupero di vecchi mezzi militari ormai obsoleti con l'aggiunta di sistemi intelligenti al loro interno per poterli usare ancora e ancora e ancora per le guerre del futuro, che sono intelligenti e mirate al millimetro, come si sta vedendo nel tragico genocidio a Gaza in Palestina, dove ci sono appunto droni intelligenti che con un semplice comando da remoto riescono a visualizzare obiettivi e uccidere decine di persone al giorno. E diciamo che questi elicotteri NH90 fanno parte di un progetto europeo che fa sì che questo prodotto sia esportato in 14 paesi, principalmente europei, anglosassoni e medio orientali. Ora passiamo a vedere un attimo cos'altro fanno Leonardo S.P.A. e le sue società in joint venture all'interno dello stabilimento di Tessera, perché oltre ad assemblare gli elicotteri NH90 e a testarli si occupano principalmente anche di altre due cose. Nel particolare si occupano di questi aerei C-130J, che sono aerei da trasporto di proprietà dell'americana Lockheed Martin e sono stati utilizzati in tutte le guerre combattute nel Medio Oriente, prodotti in America e utilizzati da una trentina di eserciti, tra cui, guarda caso, quello israeliano. We'll be right back. Appunto, come dicevamo prima, l'obiettivo è di aumentare la longevità di questi aerei C-130J inserendo al loro interno dei software che ne migliorino la capacità tecnologica, appunto, attraverso l'intelligenza artificiale e così via. E per ultimo, l'ultima cosa che si fa in questo stabilimento, tra le mansioni principali, diciamo, c'è quello di fare la manutenzione degli aerei NATO da ricognizione E3A AWACS. Questi vengono addirittura definiti come l'occhio dei cieli per il suo ruolo di controllo e sorveglianza nei contesti di guerra. E questi pure sono usati da vari eserciti in giro per il mondo. Per esempio, nella base di Geilenkirchen in Germania se ne trovano addirittura 14. Da quanto si legge, praticamente questi aerei E3A AWACS sono come le grandi telecamere dell'esercito che sorvolano i cieli per avere un'idea chiara di quello che troveranno sotto.
Leonardo, come abbiamo detto, non si occupa solo di fare guerra, ma mette le mani avanti in tutto quello che è il contesto anche urbanistico.
Sì,
siamo
infatti
a due passi da Venezia, appunto. E
no, dicevo, infatti è un po' il filo conduttore di questa nostra puntata, no? Vedere come gli usi civili e militari spesso si intersechino, quindi non deve stupire il fatto che un'azienda come Leonardo S.P.A., che è un'azienda che produce guerra e morte, si infiltri con i suoi tentacoli anche in ambiti civili, come dicevi giustamente, dell'urbanistica di Venezia, per esempio.
Sì, in particolare sicuramente in università, e sappiamo bene quanto la ricerca non sia neanche lei libera da infiltrazioni. Ma in particolare Leonardo, attraverso la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, si occupa di vari progetti di ristrutturazione e stravolgimento, come dicevamo, insieme alle tre università. E vogliamo leggere un attimino quello che è stato detto come presentazione direttamente da Brunetta. Sovraffollamento turistico, spopolamento, salvaguardia ambientale, difesa delle maree, perdita occupazionale, artigianale e industriale, conservazione del patrimonio storico-culturale sono alcune delle problematiche che il sistema territoriale veneziano deve affrontare. La soluzione passa attraverso un approccio integrato alle numerose sfide che consenta di ricreare in forma stabile quell'esperienza di fruizione residenziale, lavorativa e turistica che per secoli ha reso questo luogo senza eguali e che può rendere Venezia capitale mondiale della sostenibilità. Grazie alle sue dimensioni ridotte e alle proprie peculiarità territoriali di terra e di mare, Venezia è un gran laboratorio ideale per generare, sviluppare e testare un nuovo modello di sostenibilità urbana, sociale, economica e ambientale, come felice sintesi tra resilienza passata e prosperità futura. Thank you.
E visto che prima appunto abbiamo iniziato a parlare di come Leonardo infiltra i suoi tentacoli nelle questioni civili, quindi anche attraverso per esempio la sua fondazione accademica Medor, dal momento che la direttrice di Ca' Fosca di Tiziana Lippiello è un membro del comitato scientifico come la professoressa Ida Zilio Grandi, mi pareva giusto citare quantomeno un altro opuscolo molto interessante scritto dal collettivo Sumud a Venezia, che si intitola Ca' Fosca di per la guerra. Conosci il ruolo della nostra università nella ricerca bellica, nello sviluppo di strumenti di controllo e repressione e i suoi rapporti con il mondo militare? Alcuni studenti, infatti, da metà maggio a inizio luglio 2024, in solidarietà al popolo palestinese, hanno occupato la sede universitaria di San Sebastiano proprio per denunciare e far sapere che la rettrice della Ca' Foscari comunque dei rapporti molto stretti con Leonardo e quindi con la guerra. E quindi vogliamo ripetere a questi microfoni, anche se è passato un anno da questa occupazione, quanto in qualche modo siano sempre utili e importanti le azioni dirette che vengono fatte nell'università, nelle strade, come abbiamo detto prima nel caso di Luserna San Giovanni, per continuare a mantenere una coerenza contro questa guerra che viene fatta dentro e fuori il territorio nazionale, tanto nel senso come vediamo tutti benissimo, noi all'interno non abbiamo ancora le bombe sulla testa, però usano degli strumenti come il DL Sicurezza per cancellare ogni possibilità di protesta, ma è evidente che nonostante queste misure che sta facendo il governo Meloni ad hoc, non ce la stiano facendo, perché invece pare che stiano addirittura aumentando le proteste contro la guerra, perché ormai sono sotto gli occhi di tutti. Thank you.
Eccoci ancora qua su Radio Stacchio. Parlavamo dei grandi colossi che si occupano del rifornimento e dell'assemblamento di pezzi di
distruzione e di morte.
Esatto, ma loro non possono viaggiare da solo senza anche piccole collaborazioni capillari che sul territorio sono sempre più frequenti, per alcuni necessarie a quanto pare. Di cui insomma faremo una piccola lista al momento.
Sì, nelle ultime settimane, per esempio, abbiamo saputo dai giornali locali della situazione della Berco, che è un'azienda che fa cingolati per macchine agricole attualmente, o negli ultimi 20 anni, ma prima era della Simmel e faceva aveva anche una divisione per la difesa, quindi cingolati non esattamente per l'ambito civile. E cosa succede? La Berco, che sostanzialmente è una parte della ThyssenKrupp, sta vedendo da qualche anno una crisi, una crisi che la sta portando un po' alla decimazione degli operai all'interno tramite licenziamenti e altro. E sappiamo che la CISL, il sindacato che ha, diciamo, a maggioranza nella fabbrica di Castelfranco, perché si parla di Castelfranco Veneto, nel Trevigiano, e la CISL sappiamo che propone la riconversione della fabbrica per produzione militare, con la scusa di non perdere posti di lavoro. Questa cosa qua la motiva principalmente per due cose. Allora, la prima, seguendo un modello, il modello della Faber. La Faber è un'altra fabbrica nel Friulano che ha avuto già una riconversione durante la pandemia, che da produzione di bombole gas divenne produzione di bombole d'ossigeno, proprio per seguire un po' l'onda economica del momento. E attualmente la Faber ha ripreso a fare bossoli e ogive, cioè le teste dei missili sostanzialmente.
È bene ricordare che la Berco e la Faber sono praticamente il prodotto della ex Simmel, che era invece una azienda della sezione difesa.
Esatto, e questo è la seconda motivazione che apporta la CISL, perché dice sarebbe facile ricominciare con la produzione militare, perché già fino al 98-99, mi vado a memoria, la Simmel produceva ancora aveva una divisione per la difesa, diciamo, così viene chiamata adesso la produzione bellica.
Sì, infatti la Faber, quando ha ricominciato a fare i bossoli, fondamentalmente ha ripreso dalle sue cantine i macchinari dismessi della Simmel, che erano ancora lì, e quindi sempre con questa scusa di salvare i posti di lavoro e continuare con la crescita economica, ha ritirato fuori tutto per continuare a produrre questo materiale di morte.
Per garantirsi un futuro, a detta del segretario della CISL.
Dalle ultime notizie che si hanno di questa situazione, sembrerebbe che la Berco sia riuscita a ottenere un accordo con il Ministero del Made in Italy, il MIMIT, per cui per i prossimi 4 anni non avranno seguito i licenziamenti partiti, diciamo, dall'azienda qualche mese fa. Ma verranno mantenute comunque le possibilità del licenziamento volontario, sostenuto comunque da un economicamente, cioè nel senso te ne vai e ti diamo dei soldi, e pian pianino comunque subirà una riduzione del personale un po' più lenta di quello che ci si aspettava.
comunque non è chiaro e non sembra essere chiaro per adesso la possibilità del cambio di produzione, anche se diciamo che tutto porta a pensare che la Berco ricomincerà ad avere una produzione militare e bellica. Non è l'unica la Berco e neanche la Faber nell'intorno di dove viviamo. Allora, l'Officina Stellare, che è a Vicenza e ha anche una sede negli USA e collabora con la NASA, e il suo core business sono le ottiche per il settore militare, e fornisce sistemi come risorse di precisione per l'industria della difesa, ossia strumenti di misura e taratura, con molteplici utilizzi dai prodotti più classici per la caratterizzazione e lo sviluppo di bersagli balistici, alle applicazioni più moderne legate alla sicurezza e alle tecnologie Direct Energy.
C'è anche Isoclima di Este, che produce vetri per auto e treni e già opera nell'aerospaziale per veicoli blindati, civili e militari. Ad Adria invece il cantiere navale Vittoria conserva il comparto della difesa come core business, ma a detta degli amministratori puntano anche al settore civile.
Ed ecco, quindi questi erano degli esempi di aziende che o producono già il militare e vogliono buttarsi nel business civile, o viceversa, producono materiale civile come i cingolati della Berco, ma aspirano a produrre anche un po' di pezzettini per fabbricare armi di morte e distruzione, per continuare il progresso economico che tanto si auspica.
Un'ultima curiosità, giusto per da aggiungere alla lista, che fa abbastanza sorridere, insomma.
Se non piange,
esatto.
Ovviamente.
Questa azienda di Bergamo, Battagion, che dal 1918 produce impastatrici e miscelatori per polvere, liquidi e solidi per i più vari settori di applicazione, dall'alimentare al farmaceutico ai pigmenti, senza disdegnare però il settore degli esplosivi.
Le 14:47 siamo agli sgoccioli della puntata di Ponte Radio, alle strette rispetto alla scaletta che ci siamo dati, che avremmo diverse altre cose da dire. E intanto ridiamo i contatti della radio, che al momento sono solo via mail, che è eustachio@posta.indivia.net.
E tentiamo questo collegamento con gli ultimi minuti con un sindacalista dell'USB che all'interno del aeroporto di Montichiari. Montichiari è un aeroporto in provincia di Brescia, civile, dentro il quale si sono fatte movimentazioni di armi e gli operai all'interno insomma hanno dovuto inventarsi in qualche modo una sorta di resistenza all'interno dell'aeroporto. Collegamento in questo momento con un compagno dell'USB dell'aeroporto di Montichiari. Ciao, ci senti?
Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a te. E niente, volevamo chiederti un po' la situazione all'aeroporto di Montichiari, cosa è successo nei mesi scorsi e a che punto siete un po' con la situazione lavorativa all'interno dell'aeroporto.
All'interno dell'aeroporto praticamente come USB abbiamo denunciato come USB abbiamo denunciato il traffico di armi che sta avvenendo sul nostro aeroporto, il trasporto piuttosto movimentazione di questo materiale bellico, e l'aeroporto sta utilizzando una repressione nei confronti del sottoscritto come rappresentante sindacale. Praticamente io per aver dato un'intervista alla radio ho avuto una prima contestazione che poi è seguito con una sanzione, ancora un'altra intervista, ancora una contestazione, ancora una sanzione, e a tutt'oggi sono stato raggiunto ancora da due contestazioni disciplinari che sono in fase di vertenza. E niente, insieme ai USB stiamo ancora continuando ad organizzare presidi, organizzare assemblee, e ultimamente ci stiamo mettendo in contatto con i colleghi, con i compagni del CAP di Genova per organizzare un'assemblea pubblica insieme. Sì, si presume che faremo una a Brescia e una a Genova per arrivare a un obiettivo di fare un'azione in comune.
Questo perché all'interno dell'aeroporto di Montichiari si sono movimentate delle armi e siete stati sostanzialmente costretti a movimentarle sostanzialmente, giusto?
Sì, sostanzialmente sì, che praticamente da due anni che USB denuncia questo fatto qua, che all'aeroporto c'è questa tipologia di prodotto, di merce, che è molto pericoloso sia per il lavoratore sia per i comuni confinanti con l'aeroporto. Quindi noi abbiamo organizzato sia sempre pubblico su Brescia sia presidio per denunciare questa cosa qua.
E quando avete, si diceva, raccontavamo fuori onda che per i gesti di resistenza che state opponendo nel momento in cui vi fanno mobilitare queste armi, l'aeroporto si, sta prendendo le sue misure, quindi assume altri lavoratori. Se puoi dire due parole intorno a questa situazione.
No, i lavoratori non è che assume altri lavoratori.
La squadra.
Praticamente lui sì, le utilizza attualmente. Cerca di utilizzare personale che praticamente non può rifiutarsi, oppure non gli frega niente di questa situazione così.
E i prossimi appuntamenti che dicevi per riuscire appunto con il CALP di Genova a fare qualcosa nel Bresciano, c'è già qualcosa o rimaniamo semplicemente in aggiornamento?
Sì, rimaniamo in aggiornamento perché stiamo organizzando le due date di questa assemblea. Però il CAP di Genova mi diceva che loro per il 2 giugno vorrebbero fare uno sciopero contro il riarmo, questo passaggio di armi che avviene sul porto. E noi dovremo faremo, se c'è la possibilità, se riusciamo con la tempistica, faremo anche noi lo sciopero, oppure faremo un presidio in solidarietà del sciopero di Genova.
Ok, adesso noi ti abbiamo chiamato, diciamo, in extremis, negli ultimi minuti della nostra trasmissione, quindi ti ringraziamo e ti salutiamo già.
Grazie a voi per questo intervento che mi ha dato per la nostra situazione.
E ci terremo aggiornati. Grazie a te, un abbraccio.
Ciao, un abbraccio a tutti voi, grazie.
Ciao. Vabbè.
Vogliamo appunto il collegamento con il porto di Genova e con la situazione nei porti. E riportiamo anche una notizia che tra il 18 e il 20 aprile migliaia di persone si sono mobilitate a Casablanca e Tangeri in Marocco contro l'arrivo di due navi Maersk cariche di componenti destinati ai caccia F-35 utilizzati dall'esercito israeliano nel genocidio in corso a Gaza. Su quest'ultima rotta di trasporto di equipaggiamento militare verso Israele, Maersk ha incontrato mobilitazioni in ogni porto attraversato. In Spagna sono state presentate denunce, i media ne hanno parlato ampiamente, in Francia i lavoratori della CGT si sono rifiutati di prestare servizio sulla nave e a Valencia 8 obiettori di coscienza hanno fatto lo stesso. E infine riportiamo anche ciò che è avvenuto l'11 aprile contro la Maersk. C'è stato un blocco organizzato dal Sicobas di Modena a Rubiera di Reggio Emilia e sostenuto dagli internazionalisti, ovviamente. E la puntata di Ponte Radio, curata da Radio Stacchio, di oggi 2 maggio, finisce qui. E, diamo...
Sì, diciamo con le difficoltà che abbiamo avuto e magari che non si sono colte all'ascolto, ma abbiamo avuto vari disturbi esterni, tra cani che abbaiano, persone che passano, chiedono curiose.
Il bello della diretta.
Appunto siamo qua con lo studio Scialuppa al Festival del Fomento. Però dai, siamo arrivati anche alla fine di questa puntata, speriamo di aver lasciato un po' di contenuti interessanti che ci ha ascoltato. E niente, quindi chiudiamo salutando le radio che con noi continuano questo progetto di Ponte Radio, che è preziosissimo per mantenere una rete di informazione e non solo in tutta Italia.
E cogliamo anche la preziosità di questa rete per ribadire un saluto alle persone private della loro libertà personale.
Esatto.
Sia all'interno delle carceri, sia ai domiciliari e in qualsiasi struttura detentiva.
In particolare salutiamo Juan, che dovrebbe sentirci dal carcere di Terni, Giulio, che magari con il segnale di blackout ci sente dalle Vallette. E tutte le persone che si trovano in stato detentivo, che sono riuscite a raggiungere questo segnale, a sentirci. Diciamo che ogni puntata che facciamo è dedicata a loro.
Un saluto e un abbraccio
a tutti.